Riprendiamo allora il Vangelo di San Giovanni, i primi 12 capitoli, il libro dei segni. Gesù si rivela progressivamente come il Figlio di Dio, come colui che il Padre ha mandato per rivelare le verità, la luce, la gioia che viene da Dio, e in questa rivelazione Gesù offre dei segni che possono essere una strada verso la fede in Lui. I segni non sono mai obbliganti, nel senso che chi li vede può aderire a Gesù o può anche contrastarlo. E di fatto in questi capitoli noi vediamo sempre la stessa dinamica: chi crede in Gesù, chi lo segue e chi si oppone, fino ad arrivare alla fine del capitolo dodicesimo, l'abbiamo letto la settimana scorsa, addirittura a decidere di uccidere Gesù, perché non solo i segni non sono accolti, ma anzi alla fine creano un'opposizione così forte da decretarne la morte. Allora facciamo passare brevemente un po' questo schema generale, così che poi magari riprendendo a casa il Vangelo, i vari capitoli, possiate vedere tutta l'intelaiatura. Noi praticamente in questi mesi abbiamo fatto l'operazione che si fa quando si guarda un'opera d'arte: si guarda un pezzo per volta, si analizza il singolo, non so, in un quadro, i colori, i personaggi, gli sfondi, e poi si riguarda tutta l'opera, perché altrimenti si perdono i pezzi. Allora, il primo capitolo è il cosiddetto prologo. Come in una sinfonia c'è un'ouverture, insomma c'è una parte musicale che riassume i temi che poi saranno sviluppati nel corso dell'opera, così questo primo capitolo, almeno questa parte iniziale, il prologo, ha in sé questa densità di temi, soprattutto il tema della luce: veniva nel mondo la luce vera, della vita, egli era la vita, e anche dell'opposizione, no? Le tenebre che non vogliono accogliere la luce. Ovviamente il centro di questa ouverture è il Verbo si è fatto carne. Quindi noi vogliamo parlare di Gesù, visto però non semplicemente come il Maestro, ma come il Verbo della vita, che è consostanziale al Padre, che si è fatto carne. Subito dopo una sezione abbastanza ampia che riguarda Giovanni Battista, che è il precursore, ma è molto interessante che l'Evangelista San Giovanni colloca questa prima rivelazione dentro a una settimana. Voi sapete che per gli ebrei, e poi anche per l'esperienza cristiana, la settimana non è semplicemente il susseguirsi dei giorni. Ci sono 6 giorni di lavoro e poi il 7° giorno, che è quello che compie, che dà il significato anche agli altri giorni. Anche qui ci sono 6 giorni e poi c'è un 7° giorno. Allora, il primo giorno, Giovanni Battista che dà la sua testimonianza su Gesù. Il secondo giorno, Giovanni che indica Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il terzo giorno, Giovanni che dice a 2 suoi discepoli, ancora vedendo Gesù, ecco l'agnello di Dio, e questi discepoli vanno con Gesù. Che cosa cercate? Venite e vedrete, dice Gesù, e uno è Andrea, va da suo fratello Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia. E anche Simone, che sarà chiamato Cefa, Pietro, va da Gesù. Il quarto giorno, ancora una chiamata, c'è Filippo, e poi c'è appunto anche Filippo va da Gesù perché lo chiama, poi c'è Natanaele, Bartolomeo, e anche lui viene chiamato da Gesù. Per cui 1, 2, 3, 4 giorni in cui Giovanni Battista testimonia in cui i suoi discepoli cominciano a seguire Gesù, in cui Gesù comincia a chiamare i discepoli. Poi non si dice cosa fa Gesù il quinto e il sesto giorno, ma si dice che il terzo giorno, che quindi è il settimo, no? Quattro, poi il terzo giorno, quindi non si dice cosa ha fatto il quinto e il sesto, ma si dice che il terzo giorno ci fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Cioè, a questo punto, Gesù, nel settimo giorno, inizia a rivelarsi pubblicamente. Sappiamo l'episodio, lo abbiamo commentato, quell'acqua che diventa vino è il segno dell'abbondanza, della grazia, della vita nuova che Dio vuole portare dentro alla storia dell'umanità, e sappiamo che questo fatto si conclude proprio ricordando che i suoi questo, vi leggo l'ultima frase dell'episodio, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, altra parola che torna, e i suoi discepoli credettero in lui. Ormai avete imparato che queste parole sono le chiavi di lettura. Segno, gloria, che vuol dire rivelazione di Dio, e fede. In questo caso i suoi discepoli credettero. Allora, la prima settimana, quella in cui Gesù chiama i suoi discepoli. Poi iniziano i vari passaggi, c'è la prima Pasqua con la cosiddetta purificazione del Tempio. Abbiamo visto che Gesù non è che quel giorno si è arrabbiato perché ha visto che la gente non si comportava bene nel Tempio, ma ha voluto con questo gesto esprimere chiaramente una verità profonda. Io sono il nuovo Tempio. E infatti dirà: distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. E la gente lo prendeva per matto, ma come, ci sono voluti 40 anni, ma Gesù parlava del Tempio, del suo corpo. Quindi il luogo in cui si incontra Dio non è più il luogo materiale della grande costruzione di Gerusalemme, ma finalmente è Gesù. Gesù che è lo sposo, alle nozze di Cana si compie quell'attesa che l'Antico Testamento aveva manifestato di un'alleanza d'amore tra Dio e il popolo, come l'alleanza d'amore tra lo sposo e la sposa. Chi era la sposa a Cana? Oh, non avete studiato? Sentiamo. Maria. A Cana, Maria, che viene chiamata donna, quando sarà chiamata ancora donna? Sotto la croce, E sotto la croce Gesù, andiamo già un po' avanti, cosa dirà a Maria? Ecco tuo figlio, ecco tua madre, cioè sarà la madre, no? La sposa, la madre, sono termini molto evocativi. Quindi questo Gesù che si è presentato come sposo, ora si presenta come tempio, il nuovo tempio. Poi inizia l'incontro con 3 personaggi che rappresentano 3 esperienze, diciamo così, che erano presenti al tempo di Gesù. Il primo personaggio è Nicodemo, che rappresenta cosa? La legge, i farisei, il giudaesimo ortodosso. Nicodemo era uno dei capi dei giudei, era un maestro che va di notte da Gesù. Noi siamo tutti come Nicodemo, no? Noi veniamo alla catechesi di notte. Va da Gesù, il quale gli dice che bisogna nascere dall'alto, nascere di nuovo. E Nicodemo non capisce bene di cosa si parla. Nicodemo ha fede in Gesù? Sì, una fede un po' paurosa, un po' fragile, una fede però che alla fine si manifesterà chiaramente, perché Nicodemo sarà ai piedi della croce, toglierà Gesù morto dalla croce, un gesto che significava sporcarsi di sangue, toccare un morto e quindi non poter partecipare alla Pasqua. Per un giudeo osservante sarebbe stata l'ultima cosa che avrebbe fatto, no? E se l'ha fatto è perché ha capito qualcosa. Quindi, incontro con Nicodemo. Capitolo quarto, incontro con la donna samaritana presso il pozzo, il tema dell'acqua, il tema dello sposo. Vi ricordate che il pozzo è stato il luogo in cui molti patriarchi hanno incontrato la propria futura moglie, compreso Mosè, e la samaritana chi rappresenta? Il giudaismo eretico. Nicodemo il giudaismo ortodosso, no? Quelli fedeli alla legge, mentre i samaritani erano dei giudei che però avevano, secondo le tradizioni del tempo, avevano dimenticato la purezza della legge, quindi erano eretici. Però abbiamo visto che questa donna, dopo un lungo cammino che Gesù facilita, arriva alla fede, non solo, ma arriva anche alla testimonianza. Nella lettera del Papa viene citata la samaritana come un esempio, quando si dice ma io non sono pronto per il Vangelo, lì parla dei catechisti e delle catechiste, devo studiare perché no, dice, ma come, la donna samaritana non ha studiato ma è andata a dire subito ho incontrato il Messia, no? Quindi Nicodemo, giudaesimo ortodosso, che fa un po' fatica a credere a Gesù. Donna samaritana, giudaesimo eretico, ma che accoglie, e non solo la samaritana, ma anche altri della città credono in Gesù. E poi l'ultimo incontro, il figlio del centurione, del funzionario del re, che era un pagano. E quest'uomo crede, crede subito, anzi gli dice, quando Gesù gli dice vai a casa, egli va subito, e quando arriva a casa trova che suo figlio era guarito. E anche qui il Vangelo di San Giovanni annota che questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Ok, ci siamo quindi la prima settimana, poi Gesù al Tempio che si presenta come il nuovo Tempio, poi questi tre incontri: Nicodemo, la donna samaritana, il funzionario del re pagano che crede. È, diciamo, questo funzionario la figura di tutti i pagani che arriveranno poi a credere in Gesù. Bene, poi inizia un'altra sezione, con il rifiuto di quello che Gesù fa e dice. E è il brano che abbiamo saltato, poi se avanza in 5 minuti diremo qualcosa, che è la guarigione di un infermo alla piscina di Bezzatà, nella porta delle pecore. Un infermo che però, così come è letto, è uno che rappresenta in qualche modo il popolo ebraico infermo. Vi dico già una cosa, il testo dice che quell'uomo si trovava lì da 38 anni. Ora, 38 anni sono gli anni che sono serviti al popolo ebreo per attraversare il deserto, perché noi si dice di solito 40 anni, ma a questi 40 anni bisogna togliere il primo tempo, che è quello in cui Mosè è andato sul Monte Sina, in cui c'è stato tutto. Quindi la Bibbia dice che il tempo impiegato per andare da dove hanno lasciato il deserto, l'Egitto, fino, è di 38 anni. Quindi non è casuale che quest'uomo che era lì infermo da 38 anni incontra Gesù, ed è come se finalmente entrasse nella terra promessa, nella terra della vita, si rialza in piedi, no? Ed è guarito e può camminare con le sue strade, con le sue gambe. E questo è un brano che poi, come sempre, suscita un dibattito, ci sono varie questioni, poi semmai appunto ne parleremo. Poi l'altro episodio che segue immediatamente è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Con il lungo discorso, vedete che sempre il Vangelo di Giovanni alterna episodi e discorsi. La guarigione del paralitico alla piscina e poi un lungo discorso su Gesù che opera in comunione col Padre. La moltiplicazione dei pani e poi un lungo discorso su Gesù, pane di vita. E come sempre, chi crede e chi non crede, questo episodio della moltiplicazione dei pani, sapete che termina con molta gente non andava più da Gesù, al punto che Gesù dice ai suoi discepoli: volete andarvene anche voi? E Pietro risponde: Signore, da chi andremo? Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Vedete? Una fede che man mano si rafforza. Creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Perché con questi segni, la guarigione del paralitico, la guarigione del servo, del funzionario del re, la moltiplicazione dei pani, Gesù si sta progressivamente manifestando al popolo, no? E appunto chi ha occhi aperti e soprattutto cuore aperto accoglie questa rivelazione. Bene, poi ancora c'è un'altra festa in cui Gesù sale ancora in Galilea, e però qui comincia il grande rifiuto di Gesù, perché la gente discute: ma questo qui da dove viene, cosa fa, dobbiamo credergli, non dobbiamo credergli, il Cristo però verrà glorioso, eccetera, no? Tutti questi discorsi. E in questo contesto più volte si sottolinea che c'è chi crede, come sempre chi non crede. Gesù si propone come l'acqua viva. In queste feste si usava il segno dell'acqua e della luce, no? Si benedicevano le fonti e si usavano questi fuochi accesi. Gesù si inserisce dentro nel simbolismo della festa, ma per dire che cosa? Per dire che il segno è ora superato. Come quel paralitico rappresentava il popolo ebreo che dopo 38 anni arrivava finalmente alla terra promessa, come alle nozze di Cana Gesù si presenta come lo sposo che finalmente compie le attese di amore del popolo eletto, così qui Gesù si presenta come l'acqua viva, come la luce del mondo, non un'acqua che per quanto buona però sazia solo la sete del corpo, non una lampada che prima o poi si spegne, ma appunto la pienezza della luce e della vita. Qui dentro c'è quell'episodio della donna adultera: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, che abbiamo visto non è propriamente dentro nel discorso, ma si inserisce bene perché mette in luce la durezza di cuore di chi non vuole accogliere il messaggio della luce, della vita che Gesù è venuto a portare. Ancora Gesù che parla, che paragona se stesso ad Abramo, alla fede che c'era, e qui più volte ritorna l'affermazione: io sono. Vi ricordate che non è il primo tempo del presente del verbo essere, ma richiama quel io sono, colui che è, dell'Antico Testamento, della rivelazione a Mosè. Altro fatto, altro episodio, il cieco nato. Quindi anche in questo caso un episodio, una guarigione e un lungo dibattito. Lo abbiamo commentato, no? Tutta la diatriba, e questo cieco che finalmente arriva a credere, si getta ai piedi di Gesù e dice: credo Signore, e si prostrò davanti a Lui. Dovrebbe essere il cammino del popolo ebreo, ma in realtà il popolo ebreo non fa così. È però il cammino, abbiamo visto, che nel battesimo il cristiano, il credente, dovrebbe compiere, passare dalle tenebre alla luce con l'acqua che lo purifica, no? Vai a lavarti alla piscina, e con questo cammino in cui Gesù non è più solo il maestro, non è più uno qualsiasi, ma diventa appunto il Cristo, il Redentore. Gesù poi, subito dopo questo episodio, parla di sé come del buon pastore, il pastore che conosce le pecore. Il pastore, notate, è un'altra delle simbologie che l'Antico Testamento presenta per parlare di Yahweh, di Dio. Yahweh è lo sposo, Yahweh è il pastore. Gesù si presenta come lo sposo e si presenta come il pastore. È chiaro, no? Gesù vuol dire io sono. E nei vari discorsi Gesù ripete continuamente: ciò che io faccio lo faccio perché il Padre mi ha mandato. Chi vede me vede il Padre. Cioè, in questo progressivo rivelarsi Gesù mostra se stesso come Dio. Dio fatto carne, il Verbo eterno si è fatto carne. Capite che è un mistero grandissimo, no? E Gesù riprende proprio moltissimi temi dell'Antico Testamento: l'acqua, la luce, immagini fisiche, diciamo, e poi lo sposo, il pastore, che sono, per un ebreo che conosceva la scrittura, erano chiaramente immagini molto conosciute, no? Magari per noi un po' meno, ma insomma. E ancora il dibattito attorno a Gesù, dopo che si è presentato così, e Gesù che con molta chiarezza dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Io sono colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. Vi dico queste cose perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. E ancora Giovanni dice che in quel luogo molti credettero in lui. E arriviamo all'ultimo segno, il più, diciamo, clamoroso, che è la risurrezione di Lazzaro. Abbiamo visto molto bene che quando le due sorelle Marta e Maria chiamano Gesù, Gesù non va, perché questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso questo ancora una volta ci sarà una rivelazione di Dio. Allora sappiamo, poi Gesù va, incontra prima, chi incontra delle due prima? Marta, arriva sempre prima, Marta, Maria stacca, poi dopo arriva anche Maria, e Gesù che piange, Gesù che così, ma poi Lazzaro vieni fuori. Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Dice: tu credi che io sono la risurrezione e la vita? Sì, Signore, io credo. E poi il segno. Vedete che il segno non precede la fede, l'accompagna, la rafforza. Non è che Gesù fa il miracolo e poi dice: adesso credete. Gesù lo chiede prima: tu credi che io sono? Il segno rafforza, no? E completa, per così dire. E infatti molti dei giudei credettero in lui, no? E a questo punto c'è quel processo, diciamo, in cui i capi dei giudei decidono che bisogna smetterla con questa storia e eliminare Gesù. È meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutto il popolo perisca, perché i giudei, i capi, avevano paura che l'esercito romano, vedendo la folla che seguiva Gesù, potesse intervenire, come faceva di solito, in maniera brutale, reprimendo e facendo stragi, no? Quindi dice, è meglio che muoia lui, senza che ci vada di mezzo la nazione. E poi la preparazione della Pasqua, l'abbiamo visto l'altra volta, siamo ancora a Betania, c'è ancora Marta. Che cosa stava facendo Marta? Stava preparando la cena, no? Era il suo mestiere, faceva la cuoca diplomata, e Maria invece che unge il corpo di Gesù con quell'unguento molto prezioso, prezioso di nardo, che riempie tutta la casa, no? E Gesù che in questo contesto parla della sua morte, dicendo che è giunta l'ora. A Cana aveva detto: donna, non è ancora la mia ora. Perché? Perché Gesù doveva rivelare la sua gloria. E come la rivela? La rivela appunto incontrando le persone, facendo questi segni. Vedete che, se ci fate caso, immaginate che tutto questo si è svolto in 3 Pasque, ok? Per cui almeno in 3 anni, quasi 3 anni, no? Quanti miracoli ha fatto Gesù? Pochissimi, li possiamo contare su una mano, no? I pani e i pesci, il servo guarito, il paralitico della piscina, il cieco, Lazzaro, cioè sono proprio pochissimi. Ma attenzione, sicuramente in 3 anni, e lo sappiamo anche dagli altri Vangeli, Gesù ha fatto molti altri miracoli, i lebbrosi per esempio, no? San Marco dice che gli ammalati che solo lo toccavano guarivano, vi ricordate quella donna che aveva toccato il mantello, eccetera, no? Perché Giovanni riporta così pochi miracoli? Perché non gli interessa, gli interessa solo che si capisca che attraverso questi segni Gesù rivela Dio, rivela se stesso come Dio, vuole manifestare la sua gloria, e rivelare Dio perché il popolo creda e aderisca a lui, non per buttar via la fede dei padri, ma proprio per compierla, per portarla a compimento, cosa che invece purtroppo non accade, perché nonostante tutte le parole di Gesù, tutto è molti non credettero in lui. E qui inizia il secondo libro, appunto il libro della gloria, proprio così si chiama, il libro della gloria, perché a questo punto negli avvenimenti, questa volta riassunti in poco più di 40 giorni, i 3 giorni della Pasqua e poi il tempo in cui Gesù appare ai suoi discepoli, finalmente arriva la pienezza di quella rivelazione di Dio che Gesù già aveva compiuto. Vabbè, io avevo da dire qualcosa sul capitolo 5, ma è già tardi, quindi così posso solo dire che appunto questa guarigione alla piscina di Bezzetà è il primo di quei come dire, di quelle scansioni, no, che San Giovanni vuole fare per far capire che Gesù supera le feste. Tra il capitolo 5 e il capitolo 10 vengono presentate 4 feste. La prima, che è il sabato, cioè la festa settimanale, no, dell'incontro con Dio. La seconda, che è la Pasqua, poi la festa delle capanne e la festa della dedicazione del Tempio, che sono grandi feste, no? E in ognuno di questi casi Gesù chiede un superamento. In questo caso sappiamo molto semplicemente quest'uomo che era lì, paralitico, che rappresenta un po' il popolo paralizzato, Gesù gli dice: guarda, non c'è bisogno che vai nell'acqua, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E lui si alza, prende il letto e se ne va. Ma quel giorno era un sabato. Sapete che l'interpretazione che c'era a quel tempo e anche oggi è che il sabato non puoi fare un certo tipo di lavori, e avevano codificato 38 lavori che non si possono fare. Il 38esimo è: non puoi prendere il letto, che uno normalmente va in giro col letto, vabbè, non si può prendere il letto. Gesù, che li conosceva bene questi precetti, ma dico: perché ti cerchi grane? L'hai guarito, digli alzati e cammina. O no? No, gli dice: prendi il tuo letto. E quello lì si alza e prende il letto. Perché hai preso il letto? Invece di dirgli: to, guarda un po', come mai questo cammina? Dicono: perché hai preso il letto? Sei un peccatore. Perché hai... ma me l'ha detto lui. Gesù dirà anche in questo caso, non è che gli dice: perché lo dico io, no? No, no, no. Ma dice una cosa molto importante, no? Gesù disse loro, perché l'hanno contestato, no? Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Allora, secondo l'interpretazione teologica dei giorni della creazione e non quella giuridica, il settimo giorno non è il giorno del riposo. Finalmente ho finito di lavorare, mi riposo. Perché pensare a un Dio che si stanca, anche perché non ha fatto molta fatica. Dio disse, e la luce fu. Dio disse, cioè, non è che fa molta fatica, no? Ha solo detto, e la sua parola creatrice crea, e Dio si riposò. Che fatica, hai detto sei parole, eh? Ma il settimo giorno è quello in cui Dio benedice, in cui Dio porta a compimento il bene che c'è dentro a tutta la creazione, no? Quindi il sabato, lo Shabbat, non è il giorno in cui non si deve fare nessun lavoro perché Dio non vuole, ma il giorno in cui benedire Dio che ha fatto tutto, no? Quindi dedicare il tempo alla preghiera, alla lettura della parola, all'incontro, ma niente. L'interpretazione giuridica aveva detto: non si lavora, non si fa niente, non si fanno più di tot passi, non si deve così. È rimasta anche oggi. E Gesù dice loro: il Padre mio agisce anche ora. Dio agisce anche il sabato, e come no, perché vuole salvare l'uomo il sabato, perché vuole amare, e anch'io agisco. Ah, ecco perché Gesù faceva queste cose di sabato e, sapendolo, diceva di andare contro ai precetti, per far capire il significato vero del sabato e dell'agire di Dio. E poi appunto c'è un lungo dibattito, andate a leggerlo voi, su questo. Ma è per dirvi che in questi capitoli, parlando del sabato prima, poi della Pasqua, l'abbiamo visto, no? Al capitolo 6, col discorso del pane di vita, e poi con quello che accade dopo, poi con la festa delle capanne, con la festa della dedicazione, tutti quegli episodi racchiusi dentro a queste feste, l'idea di fondo del Vangelo è quella di dire: Gesù supera, o meglio porta a compimento, il significato di queste feste, del sabato, della Pasqua, del Tempio, del dono della legge. Vedete che quindi il Vangelo di San Giovanni ha un'architettura molto complessa, molto studiata, non è stato scritto così un po' di episodi a caso, e gli studiosi man mano riescono un pochino ad aiutarci a capirlo. Va bene, allora io mi fermo qui per lasciare un po' di spazio alla nostra discussione. Niente, la discussione così vuole essere anche un po' una verifica di come sono andati questi incontri, cosa avete capito di questo Vangelo, se l'avete magari riletto anche un po' da soli, quali sono i punti fondamentali che vi hanno colpito, oppure quelli su cui c'è qualche dubbio, qualche difficoltà. Questo lo chiedo anche a chi ci ascolta a casa, se ci sono domande, problematiche, di farmelo sapere tramite gli incaricati, proprio perché così quando riprenderemo, prima di partire col racconto della passione di Gesù, dell'ultima cena, si possa un po' chiarire anche questo. E anche positivamente cosa ha suscitato in voi l'ascolto, la lettura, i vari episodi che stasera abbiamo visto in modo un po' riassuntivo. Va bene? Bene, allora ripeto, questo è l'ultimo incontro di quest'anno, poi con gennaio riprenderemo dal capitolo 13, se Dio vuole. Sia lodato Gesù Cristo.